ancora insieme al nostro Autocalco, con Francesco Franceschini al microfono e con Arturo Lozzi qui in trasmissione con noi. Ciao. Buonasera. Arturo, bentornato. E Arturo, grazie. È il disegnatore, uno dei disegnatori di Dampir, della Sergio Bonelli Editore. Lo abbiamo avuto già l'anno scorso con noi quando ci presentò la storia precedente che aveva realizzato proprio, sì, per il fumetto della Sergio Bonelli, e oggi parleremo del fumetto, del numero uscito nel mese di marzo 2007, sì, che si chiama La Congrega della Luna Calante. Non è perfetto, facile ricordarsi questo titolo.
È un titolo lungo, sì.
Titolo lungo è anche abbastanza complesso da ricordare. E poi dei progetti futuri che insomma sta cercando di portare avanti. Io, Arturo, ovviamente dopo averlo ringraziato di essere qui con noi, e come al solito qui con noi anche Francesco Settembre, che ha deciso per oggi di tacere, ma poi se vorrà intervenire lo farà.
Va bene, ok.
Sicuramente, ecco, avete riconosciuto la sua voce. Arturo, vorrei subito chiedere, visto che ne parlavamo un attimo fa prima di cominciare la trasmissione, questo vorrei chiedere. Mi è sembrato che nel numero in questione tu abbia messo ancora più passione e ancora più talento rispetto agli altri. Non so se questa impressione me la puoi, come dire, supportare, sì, oppure posso. È una mia impressione, basta.
Intanto vi ringrazio per avermi ospitato di nuovo, per cui tanto male la prima volta non sarò andato.
Non ho poi andata più volte in replica quella intervista.
Benissimo, grazie. E poi niente, parlando di questo numero che ho disegnato ormai credo l'anno scorso e quindi è uscito quest'anno in edicola, e posso dire che per quanto riguarda il commento che aveva appena fatto, che c'è un fondo di verità, perché comunque sia io ho disegnato la prima storia, la mia prima storia che è uscita in edicola, che era I Sogni di Lisa, e diciamo mi sono affezionato al personaggio, che comunque era un personaggio, anche se già comparso in un numero che adesso non ricordo bene il numero specifico, ma comunque è
uno dei primi, diciamo.
Uno dei primi, sì, come bambina, qui si ripropone in veste adulta. E quindi sì, era un personaggio già esistito, ma in veste adulta era un personaggio completamente nuovo. E ho avuto il piacere e l'onore di raffigurarlo anche graficamente, e quindi diciamo per me è stato anche un compimento di una cosa nuova, ecco. E dopo aver fatto quel numero, sì, sono rimasto particolarmente attaccato al personaggio, tant'è che quando il mio redattore capo, il signor Mauro Boselli, mi ha proposto di fare, diciamo, la continuity della storia precedente, in un senso, per cui riappare il personaggio di Lisa e farla appunto in una storia ambientata in particolar modo negli Stati Uniti, in un covo di streghe che comunque sia lei riesce a portare nella strada cattiva attraverso i sortilegi anche malefici di Torque, e mi ha dato molto, molta carica, per cui sono riuscito a riprendere quello che avevo lasciato e portarlo avanti, portarlo un pochino anche graficamente, migliorarlo.
E quindi la continuity, mi pare di capire, non finisce neanche con questo numero in edicola.
Per fortuna no.
Per fortuna no, ci saranno nuove puntate. Non c'è il rischio, Arturo, che un disegnatore si possa un po' annoiare a disegnare sempre gli stessi personaggi? E sempre, soprattutto, delle trame comunque abbastanza similari tra di loro?
Per quanto riguarda questi due episodi che appunto ripropongono Lisa nella veste di amante ma anche assassina del protagonista del fumetto, direi che c'è in parte una grossa differenza come struttura e come sviluppo della storia, perché mentre nella prima la storia era dedicata proprio alla presentazione del personaggio e quindi incentrata per di più sulla sua storia, sul suo sviluppo, la conoscenza del personaggio, successivamente in questo La Congrega della Luna Calante le trame si dipanano in più di una direzione, per cui Lisa non è la protagonista assoluta del fumetto, e quindi Harlan, anche quando praticamente cerca di salvare la situazione, salvare il salvabile, si trova davanti più di una situazione da dover migliorare, e tra cui appunto questa cricca, diciamo, di streghe inizialmente buone, poi convertite al male, che sono comunque altre eroine, tra parentesi, abbastanza importanti del fumetto, per cui un volume differente dall'altro, sia per il tipo di personaggio e per il numero dei personaggi poi in esso contenuti.
Quindi il rischio della routine, insomma, mi pare di capire,
non c'è. Almeno per ora, non, per speriamo ora non anche c'è. Nel prossimo,
certo,
se ci sarà appunto un seguito di Lisa.
Uno dei personaggi più, secondo me, inquietanti è proprio Torque, che tu hai citato adesso, che è uno dei sì. maestri della notte che ricorrono un po' in questa saga di Dampier. E francamente, tra tutti quelli che abbiamo incontrato in questi primi anni, appunto, sulle pagine di Dampier, mi sembra uno dei di quelli caratterizzati meglio. Ecco, hai fatto una ricerca anche, che ne so, su libri specializzati in questo senso, oppure la resa grafica è praticamente una cosa, è stata una cosa originale, insomma?
No, dunque, io devo praticamente il personaggio di Thor, che come d'altronde Lisa era stato già presente nel numero, appunto, i cannibali, credo, una cosa del genere, che era stato rappresentato graficamente da Piccinino, mi sembra, e abbastanza chiaramente se ne delimitava il suo ambito, insomma, è un personaggio abbastanza intoccabile, per cui non arriva mai a un confronto diretto con Harlan, il personaggio principale, ma si risolvono sempre in delle mezze misure che non hanno mai un finale di, insomma, definitivo. Per cui io mi sono appoggiato molto ai disegni di Piccinino e poi ho elaborato un concetto del personaggio proprio, come tutti i disegnatori fanno, cercando di dare quella paura, quella dimensione di terrore sovrannaturale, ma anche intoccabile, diciamo, al di sopra delle forze anche di alcuni personaggi. E quindi ho cercato di definirlo nel mio modo, non cercando particolare immagine, ma facendo appello all'iconografia proprio dei mostri tradizionali, con dentoni, mostri, insomma.
E ecco, al di là della continuity con queste vicende di Lisa, che appunto tu dicevi andranno ancora avanti, c'è qualche altra storia diversa da queste che stai preparando per il personaggio?
Dunque, ora sì, sto disegnando un numero sceneggiato da Giovanni Di Gregorio, che è un giovane sceneggiatore, se posso permettermi, molto bravo, della nuova neoacquisto, diciamo, della casa Bonelli, che ha preparato una storia ambientata in Francia, a Bordeaux, e che richiama in parte la storia dei trafficanti di schiavi neri dall'Africa fino alle coste europee durante gli anni del Settecento, inserendoci un divoratore di anime, appunto un personaggio che è più mostruoso, più una figura molto accattivante, che è Brungevin, che ora traspone in chiave moderna quell'antica quell'antico ratto degli schiavi neri con la nuova piaga sociale dell'importazione, in termini orrendo, dell'introduzione di giovani nigeriane, certo, o comunque sia di altri paesi, per poi utilizzare come per la prostituzione,
certo,
insomma.
Quindi il tema quanto mai attuale.
Sì, tema molto attuale, ma anche molto sentito, perché comunque sia è trattata in maniera molto molto precisa e curiosa dallo sceneggiatore.
Allargando un po' il discorso agli altri personaggi della Bonelli, c'è qualche personaggio, questa domanda già te l'avevo fatta l'anno scorso, che ti piacerebbe provare a...
I personaggi sono rimasti sempre gli stessi ormai, credo che per me... Vabbè, Dampier forse ha guadagnato molti punti rispetto all'inizio, perché dopo 6-5 albi e mezzo che ho disegnato, forse ne ho capito un po' più le caratteristiche, riesco ad immedesimarmi di più nelle storie, anche per quanto riguarda i profili dei comprimari come Tesla e Kurjak, riesco a soggettarmi un po' a loro, nella loro vera essenza, per cui diciamo un posto che sto tranquillo nel disegnarlo perché comunque mi piace, lo sto apprezzando anche molto. E inoltre personaggi ormai storici della realtà bonelliana che credo a tutti i disegnatori piacerebbe, in cui piacerebbe sperimentare delle sue, le proprie tecniche, siano il classico Ranger a cavallo,
certo,
che poi insomma è Tex, quindi la testata primaria e credo più importante della casa editrice.
Che nonostante mostri un po' la corda ogni tanto, diciamo, sì, noi, però rimane comunque sempre effettivamente la testata leader. Francesco vuole intervenire.
Senti, una piccola notazione, ma non qualche volta anche sfogliando un po' Dampir, una cosa che può essere una critica, forse più a Boselli sicuramente, non c'è un po' troppo testo? Nel senso, spesso non è un po' troppo parlato, un po' troppo dialogato, c'è poco spazio per l'azione anche per il disegno?
Un po' didascalico, dici ecco, tu, sì, forse.
Comunque spesso ci sono, notavo in uno degli ultimi numeri, tra l'altro quello fatto da Cropera, tuo ex collega sulla Zasled, se non sbaglio il numero 81, che c'erano tipo una decina di pagine consecutive in cui Arlan, Kurjak e un'altra persona parlavano in un, mi sembrava in te,
sì,
e per 10 pagine stavano seduti a parlare, che per me è una cosa orribile, mi ricorda tipo i peggiori numeri di Martin Mystery in cui lui si vedeva la faccia sua e vicino a un ballon gigantesco in cui parlava. E francamente forse non è un po' troppo qualche volta, ecco, appunto eccessivo nel dialogo, ampolloso direi, è un termine scolastico.
Sì, dunque in effetti Francesco ha fatto una notazione critica sia per lo sceneggiatore che per il disegnatore, poi per il raggiungimento di un equilibrio, perché poi il testo è necessario per spiegare determinate cose che altrimenti in 96 pagine non sarebbero potute spiegare, ma non avrebbero potuto essere spiegate. Ma per quanto riguarda nello specifico il numero che è appena uscito in edicola della Congrega della Luna Calante, questa osservazione si calza a misura, perché praticamente alcuni passaggi del fumetto vengono spiegati narrativamente non dalle immagini ma dalle parole, cosa che infatti se vediamo che il personaggio giunge poi nel luogo dove opera, negli Stati Uniti, dove poi risolve la questione a pagina 50 circa o giù di lì, vediamo che le prime 50 pagine hanno funzionato da preambolo della storia, per cui nella seconda metà si è dovuti intervenire con un numero di parole maggiori per poi giustificare anche la continuità e lo sviluppare della storia. Infatti su questo numero io avevo fatto anche un'osservazione così a titolo gratuito, che sarebbe stato anche possibile farne un numero doppio per la complessità di alcune situazioni in cui il dialogo è troppo necessario per descriverle.
Io vorrei dire la mia a questo proposito,
sì,
poi vorrei soprattutto il parere di Arturo, e cioè a me sembra che si possa definire il Dampir una specie di sintesi fra Dylan Dog e Martin Mister, in questo senso, perché Dylan Dog è molto, soprattutto i primi 50 o anche forse 100 numeri sono molto originali dal punto di vista anche dell'immaginario orrorifico, delle trame di sclavi eccetera. Martin Mister, come diceva Francesco, è anche molto verboso, certe volte molto prolisso, sì, lo richiede anche forse, diciamo, anche la cultura che Castelli vuole inserire in qualche modo nel personaggio. Credo che Boselli voglia fare, almeno mi dà questa impressione, una specie di operazione mista tra comunque l'aspetto più horror di Dylan Dog, che però non è un fumetto colto dal punto di vista proprio della spiegazione,
certo,
e dell'approfondimento delle trame, e Martin Mister, che invece tende appunto a magari dedicare 30-40 pagine al dialogo abbastanza immobile, e poi magari l'azione si sviluppa solo negli ultimi numeri. C'è stata forse anche inconsciamente, secondo te, in Boselli, visto che lo conosci sicuramente meglio di noi, questa intenzione di fare una specie di sorta di così appunto ibrido fra i due personaggi, che poi forse sono i due personaggi più innovativi della Bonelli, perlomeno degli ultimi 25-30 anni?
Dunque, a parer mio, per quanto riguarda il personaggio di Dampir, dai suoi inizi ad ora, che è ormai è uscito l'84esimo numero, diciamo c'è stato sempre un filo narrativo, diciamo, diviso in più parti, più trame complicate e storie comunque anche riprese da leggende. necessarie poi quindi di una spiegazione e di una elaborazione didascalica, accompagnato poi a delle immagini molto più forti, come dicevi te, che ci sono, ci è possibile affiancare anche a fumetti come Dylan Dog, perché in verità è un connubio di questi due elementi, ma sin dall'inizio lo è stato, per cui credo che abbia funzionato anche per questo, perché non è un fumetto solo d'azione, non è un fumetto solo di narrazione, per cui quello che può appartenere a un Martin Mister più celebrale magari nelle datazioni e nelle specifiche di un certo argomento,
più saccente forse,
sì, più anche quello, sì, è un Dylan Dog che lascia più la passione, lascia sgorgare un po' più gli istinti, il sentimento provocato anche dalle vignette. Il connubio giusto è difficile da ottenere, ma con questo prodotto credo che sia stato naturale per lo sviluppo del tipo di personaggio avere queste due fondamentali requisiti.
Io ho l'impressione, e anche in questo ovviamente vorrei il tuo punto di vista, che qualche volta Dampir, ma non solo Dampir, anche altri personaggi importanti della Bonelli, soffrano un po' la periodicità mensile. Cioè, come dire, alcuni numeri mi sembrano fatti un po' più di corsa, non solo dal punto di vista grafico, ma spesso anche dal punto di vista proprio delle sceneggiature. Devo dire che i disegni sono quasi sempre di ottimo livello. E quindi forse capisco che la periodicità sia ormai, voglio dire, consolidata da decenni e decenni, da 60 sì. anni, insomma, forse un po'
qui
di
in
meno.
Italia,
insomma,
è
così.
La storia.
Però altre forme comunque di periodicità Bonelli le ha sperimentate. Gea che è semestrale, Martin Mister che è diventato bimestrale, Magico Vento la stessa cosa. Quindi comunque quando
Barron.
Esatto,
sì.
Le storie conclusive di Barron,
come i nuovi che usciranno,
i romanzi grafici,
certo.
Come Il Legionario, sì. Che è uscito qualche mese fa. Quindi chissà se anche a Dampir non farebbe bene una maggiore dilatazione nelle uscite.
Ma sicuramente,
visto che è un fumetto d'autore, voglio dire, non è semplicemente un fumetto di intrattenimento.
Sì, infatti, comunque sia, credo che questo debba far conto di diverse prospettive anche editoriali e di diverse necessità editoriali, per cui garantire un prodotto mensile con il tuo affezionato pubblico che ti aspetta in edicola è un traguardo, se non altro, difficilissimo, ma se no molto ambito e importante, perché se nella continuity di Dampir c'è magari qualche piccolo buco in cui le storie, il livello delle storie può leggermente andare al di sotto dello standard, ci sono altre storie che veramente compensano di quelle mancanze. E poi è anche un fatto di organizzazione, proprio di fortuna, di sorte, perché il capolavoro è difficile farlo, diciamo, con dei tempi di consegne, con dei prodotti che sono serializzati. Potrebbe aprire una faccia nuova al personaggio, un tipo di uscita magari periodicizzata con lunga scadenza, una tantum, un prodotto all'anno magari di diversa fattura e di diversa composizione.
Un'altra cosa che mi colpisce nelle storie di Dampir è che spesso, questa mi sembra una cosa un po' ripetuta, spesso negli ultime 7, 8, 10 pagine tende a esplodere tutto, succede un casino pazzesco, per cui praticamente c'è lo scontro finale o comunque uno scontro risolutivo tra Harlan e i suoi antagonisti, e sembra quasi che, essendo lo sceneggiatore consapevole del fatto che ha 98 pagine o 96 a disposizione, deve diciamo sintetizzare in poche pagine tutte le trame, sottotrame,
infatti,
della storia, così tendendo un po' a volte essere un po' eccessivo proprio,
infatti,
in queste esplosioni.
Sì, sì.
Capisco, ho questa impressione.
Capisco bene questa tua osservazione, perché poi in effetti mi ci sono anche sentito io stesso mentre la disegnavo, a dover far capitolare tutte le situazioni in modo contingente per finire il numero, nel senso che ribadisco il concetto espresso prima, che questo numero, almeno per me che l'ho disegnato, poteva aprirsi anche a una dilatazione di pagine, perché è una storia abbastanza complessa e apre appunto diverse parentesi, diverse porte, la bambina Liuba che poi si sdoppia nella personalità e anche nel fisico, poi fisicamente la bambina diventa altro da certo, la bambina Liuba cresciuta, e anche le streghe, poi la storia di Torque, che comunque si sa di questo personaggio, perché però non si è mai visto nella sua origine, nelle sue genesi, e quindi trovandosi al 70% del fumetto con tutti questi elementi in mano, ad un certo punto purtroppo bisogna, in questo caso si è dovuto concretizzare una rapida digressione verso la fine.
Ma io mi riferivo non solo al tuo, che tra l'altro, capisco, ripeto, ho guardato ma non ho ancora letto capillarmente, ho solo guardato
adesso
ore,
non so se Francesco abbia la stessa opinione
ad altri episodi anche.
Ma sì, vedi, il problema è che è proprio un discorso anche di organizzazione della sceneggiatura comunque. E poi, vabbè, non dimentichiamo anche che Boselli comunque sicuramente o molto probabilmente è il più bravo sceneggiatore di casa bonelliana. E sì, l'impressione spesso è un po' anche come un discorso di un telefilm americano, che appunto sviluppa una certa trama e tutto, poi alla fine c'è...
Deve
c'è
durare per forza 70 minuti,
sì,
per cui...
Sì, beh, comunque, forse il discorso che tu prima facevi della periodicità potrebbe cambiare... Però paradossalmente cambia se una serie vende meno, tipo Magico Vento, tipo Martin Mister.
Allora, per non chiuderla, provano l'ultima.
Anche perché se
l'ultimo espediente.
Pensiamo al discorso commerciale: se Dampir vende 100 copie, ne vende 100 al mese, perché ne devo fare una ogni due mesi? Perdo 100 copie.
Certo.
Essendo bimestrale, migliorerebbe la qualità, però molto probabilmente le vendite rimarrebbero uguali, se non di meno poi.
Quindi ci sarebbe un minor introito da parte della casa editrice.
Minor affezione, sicuramente.
E tra l'altro, l'impressione che gli introiti dei fumetti più venduti, adesso non so quali siano, ma immagino che Tex, Dylan Dog e Dampir siano i primissimi posti, per quanto è Nathan Never delle serie Bonelli, adesso non so gli altri, ma insomma al volo credo siano questi. Gli introiti servono anche a garantire che continuino a uscire altre serie che vendono meno, penso che sia anche questo,
sì,
il discorso.
In parte sì, oddio, non credo fino in fondo a questo discorso, perché non credo al discorso delle serie in perdita, a parte, ecco, Mister No, che era un discorso a parte.
Ma quella è una creatura proprio sua,
sì,
di
serie,
Bonelli, per cui
non credo ci siano serie in perdita, forse le che vanno in pareggio stanno lì, però serie in perdita non penso che cioè nessuno le manterrebbe in vita, ecco, a parte Mister No, che magari è una cosa particolare, quindi
certo,
comunque penso che ogni serie, ogni speciale si copre per conto suo. Poi certo, se hai più fondi da Dex, ma li investi per creare qualcosa di nuovo.
E qualcosa di nuovo, effettivamente Bonelli lo sta proponendo ormai da diversi anni, e credo che ci sia ormai una volontà anche di rinnovamento. A te piacerebbe presentare un giorno, magari, Arturo, un personaggio tutto tuo?
È una domanda da 100 milioni di dollari.
Cioè, che ti piacerebbe, immagino di sì.
Sicuramente.
Ma che tipo di personaggio volevo dire?
Ma non so, sinceramente un personaggio... Cioè, sarebbe bello per un autore... diciamo a valorarsi del titolo di completezza, un autore completo, cioè un autore che scrive, un autore che disegna, lo stesso, e per cui disegnare un fumetto di cui si è proprietari e genitori della storia è molto stimolante, anche molto sicuramente un traguardo da raggiungere per tutti i disegnatori, però ci sono numerose faglie che si frappongono tra il poterlo pensare e poi riuscire a organizzarlo, a produrre delle storie, a produrre dei disegni. Per cui è una cosa talmente grande che, guarda, non so neanche dove iniziare a pensare per poter parlare di questo. Però sicuramente personaggi affascinanti che affascinano il mio immaginario sono sempre personaggi con una travagliata storia alle spalle, di cui le origini poi misteriose rimangono fino ad un certo livello scontaciute o sconosciute, per poi rivelarsi.
Quindi che vengono svelate,
sì,
magari
vengono svelate
dopo mesi,
magari sicuramente con una chiusura, cioè con una conclusione definitiva che possa fare l'anello, il cerchio con il primo numero. Sarebbe un bel progetto, ma sarebbe assolutamente impensabile,
assolutamente. Anche perché immagino, adesso non so quali siano i tuoi ritmi, ma penso che sia una fatica già massacrante soltanto disegnare,
per cui sì,
scrivere e disegnare, insomma, diventa...
Ci vorrebbe un anno
impegno
sabbatico, o forse anche più, per
anche
poterlo
più
pensare, poi generare qualcosa, qualche idea.
Senti, un'ultima cosa te la volevo chiedere. Tu so che hai portato anche hai un portfolio con tue opere. Dacci qualche anteprima e dici anche eventualmente dove si può reperire quest'opera.
Questo portfolio di cui parlavi, sì, è un prodotto che praticamente ho autofinanziato, è un prodotto di illustrazioni a matita, con toni, mezzi toni di grigio, e prodotto praticamente che contiene 12 immagini di 12 donne fantastiche e feroci, come le ho chiamate, wild
e feroci, girl. Bellissimo.
E sì, era c'è una volontà di raccogliere dei disegni che durante l'arco del tempo ho fatto tra un numero e l'altro, tra una consegna e l'altra, raccoglierle e darne un'immagine un po' più di continuità di questo progetto, che magari può svilupparsi successivamente attraverso altre forme. Per cui è un portfolio, ripeto, di 12 immagini di donne. Posso
un po' di scinte, possiamo dire.
Un po' di scinte.
Io non l'ho visto ancora, però me l'ha detto
che
Francesco.
Che ora, gentilmente, Francesco Andani della fumetteria mi permetterà di presentare al pubblico che sarà presente oggi e che magari verrà distribuito anche successivamente. Adesso dovrò prendere accordi con i canali di distribuzione attraverso le fumetterie, credo, attraverso le classiche fumetterie, e adesso vediamo come va, poi se a buon fine magari ne riparleremo.
Certo, volentieri, volentieri. Va bene, grazie Arturo Lozzi, io non voglio rubargli ancora tempo.
Io ringrazio voi, siete stati molto gentili ad ospitarmi e un ciao a tutti.
Grazie Arturo, disegnatore di Dampir, grazie a Francesco.
Grazie a te per l'ospitalità.
E Francesco, come sempre, poi tornerà a trovarci la settimana prossima.